Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Minerva Lab, il laboratorio sulla diversità e la disuguaglianza di genere dell'Università La Sapienza di Roma, ha organizzato la presentazione del libro La lingua che cambia, identità di genere e discriminazioni nell'italiano contemporaneo. L'autrice del libro, Manuela Manera, ne ha parlato insieme a Lorenzo Gasparrini e Vera Gheno. Radio dalla parte del torto vi propone la registrazione integrale dell'iniziativa. Buon ascolto.
Sono qui effettivamente come autrice di questo libricino che è uscito il 15 di ottobre per Eris, La lingua che cambia. Allora vorrei solo inquadrare questo libro, che è un libricino effettivamente molto agile, perché sono in tutto 64 pagine, sono proprio piccolo anche come formato, sono 70.000 battute, difficilissimo stare dentro a questo formato, però la collana Book Block si propone proprio come una collana che fornisce strumenti per comprendere, per orientarsi nel mondo contemporaneo, introducendo quindi delle questioni attorno a cui c'è molta discussione, molto fermento. La collana Book Block però, oltre ad avere così poco spazio, quindi a pretendere giustamente una introduzione alle questioni che sia esaustiva, chiara, perché comunque l'obiettivo è quello di proporre uno strumento divulgativo, anche altre limitazioni che per chi pratica soprattutto la scrittura saggistica, tanto più in ambito accademico, sono davvero incredibili, no? Difficili da tenere, come ad esempio è vietato utilizzare le note, che sono sempre una bellissima via di fuga quando hai tante cose da dire, e poi anche l'apparato bibliografico è ridottissimo, perché alla conclusione vengono forniti 5 suggerimenti per chi ha piacere di approfondire. All'interno del testo però questa collana spesso, diciamo, lascia spazio per dei suggerimenti qua e là, e anch'io ho cercato di introdurre sotto forme diverse dalle note bibliografiche però qualche suggerimento di lettura. Il mio approccio è un approccio di tipo descrittivo, quindi mi occupo da linguista di descrivere i cambiamenti in corso. Il titolo ha un po' una doppia lettura: la lingua che cambia, nel senso che la lingua è in fase di cambiamento, e d'altra parte non può essere altrimenti, perché l'italiano, in quanto lingua viva, è in perenne modifica, ma il titolo può anche avere un'altra lettura, cioè la lingua che cambia la società, che cambia la cultura, che diventa quindi uno strumento per rafforzare dei mutamenti di sguardo e di prospettive che nella società sono anche questi in atto. Quindi vuole anche, diciamo, il titolo stesso sottolineare l'intreccio esistente tra le parole e la realtà e la società. Anche qui ovviamente non tratto di tutti i cambiamenti linguistici, ma mi focalizzo in modo specifico su quelli che hanno a che fare con la rappresentazione delle identità di genere, sottolineando il fatto che ci sono alcuni cambiamenti che danno fastidio più di altri, perché se è vero che magari spesso sentiamo urlare dei gruppi di puristi linguistici, no? che urlano contro i forestierismi, gli anglismi che vengono a deturpare la nostra bellissima e sacrissima lingua, in realtà il numero di persone che si schierano contro altri tipi di cambiamenti che riguardano appunto la rappresentazione dell'identità di genere cresce notevolmente, e non soltanto per numero ma anche proprio per aggressività. Lo vediamo a proposito appunto di giornali o nell'ambiente social, le polemiche che innescano certe scelte linguistiche, che possono essere l'uso di un femminile come avvocato, ingegnere, architetta, o ultimamente l'abbiamo visto da un anno a questa parte, il ricorso a schwa, asterischi, u, eccetera. Ora, io nel libro intendo la lingua sia come strumento, quindi come tecnologia, una delle più potenti tecnologie inventate dagli esseri umani, ma visto che questa lettura può essere un po' fuorviante, perché quando noi pensiamo a una tecnologia, di solito pensiamo a un oggetto che controlliamo dall'esterno, che magari teniamo in mano. Ho proposto anche un'altra raffigurazione della lingua come paesaggio, come spazio, uno spazio che è non soltanto uno spazio simbolico, ma anche uno spazio politico, uno spazio abitato e co-costruito tra tutte le persone che parlano la lingua stessa. E dunque questo libricino si propone di riflettere su quelle che sono le nostre abitudini linguistiche, in particolare sul concetto di comfort zone nelle pratiche linguistiche che abbiamo, e invece vorrebbe spingere fuori dalla comfort zone e invitare a farsi solleticare quantomeno dalla curiosità di sperimentare un altro sguardo, intendendo con altro sguardo anche utilizzare la lingua il più ampiamente possibile per estenderla in tutte le sue potenzialità espressive. Infatti io di solito preferisco all'espressione linguaggio inclusivo, che va per la maggiore, che utilizzo così per capirci, per intenderci, un'altra espressione, lingua estesa o lingua ampia, come suggerisce l'attivista Ethan Bonali. Ora, questo libricino in realtà è il frutto di un'esperienza sul campo, perché da diversi anni io conduco incontri sulla tematica lingua e discriminazioni di genere, tenendo anche corsi di formazione. Mi sono resa conto che quello che manca è proprio la consapevolezza, da un lato, di come funziona la lingua italiana, ma dall'altro anche la consapevolezza del ruolo che ciascuno di noi ha nell'uso delle parole e nella, ignoranza che si può avere nei confronti degli effetti delle parole. Non è facile analizzare la lingua perché ci siamo immersi dentro, ci nasciamo dentro, ci circonda completamente, e comunicare per noi è istintivo, esattamente come respirare o camminare. Ma accanto a questa immersione, pervasività della lingua nella nostra vita, c'è anche il presupporre una competenza che spesso invece non si ha, nel senso che si pensa di sapere come funziona la lingua italiana perché magari si è italofoni, madrelingua, o perché si ha un alto titolo di studio, o ancora perché ci si occupa a livello professionale di comunicazione, e quindi in automatico si ha una competenza sui meccanismi linguistici, mentre invece quello che ho riscontrato è proprio una scarsa consapevolezza delle proprie abitudini e delle proprie pratiche, perché in fondo la comunicazione è un universo estremamente complesso che non ha a che vedere semplicemente con delle regole strettamente grammaticali, ma che ha a che vedere più con la relazione che noi instauriamo con l'ambiente che ci circonda, con le altre persone. Tant'è vero che più propriamente non si considerano gli enunciati, quindi le frasi nella loro struttura sintattica, quella è un'astrazione, no? Se ci piace possiamo analizzarla, ma poi di fatto la lingua è la lingua utilizzata all'interno di un determinato contesto, e quindi va considerata come una vera e propria azione. Grazie agli studi della pragmatica, da un bel po' di tempo ormai si parla appunto di atti linguistici, proprio per sottolineare come le parole creano relazioni tra le persone e veicolino molto più informazioni di quelle esplicitamente date. Infatti sappiamo molto bene che possiamo influenzare opinioni, innescare inferenze, associazioni di idee, e che in fondo con le nostre parole comunichiamo molto di più di quello che appare sulla superficie. Ci sono dei testi bellissimi, da Il detto e il non detto di Marina Sbisà, La lingua disonesta di Vallauri, che mettono in luce come agiscono dei meccanismi in profondità. E gli effetti sulla realtà, a volerli vedere, sono estremamente numerosi intorno a noi, io propongo a livello così esemplificativo l'immagine della piramide dell'odio che si ritrova nella relazione finale della Commissione Jo Cox sui fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia e razzismo, in cui è evidente come si arriva certo a un'azione fisica, a un crimine vero e proprio, ma questo è il gesto che sta alla fine di un percorso all'interno del quale abbiamo il linguaggio d'odio, l'hate speech, una serie di discriminazioni che vengono perpetrate in modo diretto, in modo indiretto, quindi anche attraverso il linguaggio, e alla base l'humus che costituisce insomma l'elemento che sorregge i crimini d'odio e il linguaggio d'odio sono appunto gli stereotipi, le false rappresentazioni, quindi di nuovo le narrazioni, il modo in cui noi presentiamo e rappresentiamo eventi e persone. Allora, all'interno di questa cornice, avere un approccio di genere alla comunicazione significa porre attenzione a come sono rappresentate e trattate le persone all'interno della lingua, all'interno di una comunicazione, perché quando noi ci riferiamo a una persona o la citiamo, noi la portiamo dentro a un discorso, la rappresentiamo, le attribuiamo già una collocazione, una serie di caratteristiche, e anche quando non tematizziamo, non mettiamo come focus del nostro discorso l'identità di genere, questa è un'informazione che comunque passa attraverso la nostra comunicazione. Nella lingua italiana il genere grammaticale riferito a una persona riporta sul piano della lingua l'identità di genere di quella persona. Ora, queste tematiche che adesso stanno un po' scoppiando, collegate a svasti, rischi, queste strategie appunto sperimentali per ora, sono dinamiche che noi ritroviamo da 30, 40 anni, insomma, a questa parte, non sono così tanto recenti come ci potrebbe apparire, perché lo sguardo rispetto al sessismo linguistico risale allo studio di Alma Sabatini del 1986-87, ma già una decina d'anni prima Attili e Benigni avevano condotto uno studio sulla retorica del linguaggio femminile, anche se in quel caso lì parlavano di tutti quegli stereotipi che venivano attribuiti a una lingua delle donne, come le donne si esprimevano. Con Alma Sabatini invece c'è un approccio più analitico, per cui da un corpus di testi, per cui lei prende testi giornalistici, annunci di lavoro, estrapola una serie di dati che mostrano come nella lingua utilizzata venga rispecchiata quella simmetria, quel sessismo che era presente nella società. Lo studio di Alma Sabatini dà avvio quindi a tutta una serie di approfondimenti, ed è tragicamente divertente notare come già lo studio di Alma Sabatini fosse accolto con quella stessa ironia, non è la parola giusta, con lo stesso sarcasmo con cui ancora oggi tutte le innovazioni o semplicemente le osservazioni che vengono fatte sul modo di rappresentare le soggettività ricevono, no? Per cui determinate posture di sarcasmo e di anche aggressività sono ricorsive per quanto riguarda le innovazioni linguistiche, anche quando innovazioni linguistiche non sono. E qui il pensiero va a Laura Boldrini, quando fu oggetto di hate speech per il semplice fatto di applicare la grammatica italiana e indicare per sé una nominazione al femminile, e quindi richiedere anche per tutte le cariche ricoperte da donne una nominazione al femminile. Quando si arriva agli anni 90, l'espressione che ritroviamo più di frequente non è più quella di sessismo linguistico, ma linguaggio di genere, perché nel frattempo si sono, diciamo così, assestati anche all'interno dell'ambito accademico i gender studies, e lo sguardo di nuovo aumenta di complessità e va ad indagare non solo il ruolo e il trattamento del genere femminile, ma delle soggettività così in generale, andando a decostruire anche il valore del maschile. Ultimamente, grazie anche alla spinta delle teorie queer, si parla più di linguaggio inclusivo, appunto, cioè di quell'attenzione che viene posta alla presenza di tutte le soggettività al di là di quelle maschili e di quelle femminili, per cui c'è questo tentativo di oltrepassare il binarismo sessuale presente comunque ancora oggi nella nostra grammatica.
Anuela, hai 5 minuti.
5 minuti? Sì. Ok. Ho già parlato della criticità di questa espressione del linguaggio inclusivo, però qual è l'obiettivo del linguaggio inclusivo che ho cercato di far emergere anche nel libro? Il fatto è che punta a scardinare la saturazione del genere maschile e il suo utilizzo come neutro o universale, per far spazio all'espressione anche di altre soggettività, come ad esempio appunto quella femminile che da lontano 87, no, si cerca di far emergere ancora oggi, non è così diffuso un uso appropriato di femminili, e l'ultimo obiettivo, ma appunto la battaglia è la stessa, quello di superare il binarismo di genere. La battaglia è la stessa, cioè l'obiettivo è proprio quello di togliere al genere maschile la centralità e la saturazione. Ora, io il discorso finora l'ho improntato su una questione di diritti, di rappresentazione e di identità, però anche da un punto di vista prettamente linguistico, il maschile neutro universale non funziona così bene, non è efficace per una comunicazione, tant'è vero che ci sono dei contesti nei quali non si capisce il messaggio. Se io ad esempio parlo del collegio Einaudi descrivendolo come la casa in cui gli studenti meritevoli possono far crescere e costruire il proprio futuro, chi me lo dice che è un collegio aperto anche alle studentesse? Devo prendere il telefono e andare ad approfondire la questione, per non parlare di tutti quei casi che fanno sorridere, no? Come il ministro incinta di due gemelli, il militare che è mamma, e che in realtà sottolineano che non funziona, che è una forzatura delle regole grammaticali, cosa che è stata messa in luce da moltissimi vademecum, linee guida, che però ad oggi sono disattese. Il perché non vengono applicate è facile rispondere, non è facile porre rimedio, perché ci sono delle resistenze che vanno al di là di quello che viene argomentato. Non è tanto il fatto che suona male, che sono parole brutte, perché di parole brutte, da otorinolaringoiatra ad arrivare, che so, a craccare, ce ne sono moltissime. Forse però la resistenza è verso qualcos'altro, e il fastidio che si prova a immaginare un mondo diverso, immaginare un assetto sociale diverso rispetto a quello a cui siamo abituati e abituate. E questo si ha molto di più ancora quando si parla non soltanto di accogliere il femminile, ma addirittura, questa è la rivoluzione delle rivoluzioni, superare quel binarismo di genere che tanto ci conforta. E qua ho fatto un elenco di tutte le strategie che possiamo incontrare, anche se oggi va per la maggiore lo SVA, o anche la U talvolta si incontra, ma tante sono le strategie che iniziano a dare molto fastidio, non perché si siano, come dire, applicate in questi anni, anzi queste strategie da una decina d'anni che vengono utilizzate all'interno di gruppi nell'ambito dell'attivismo, ma hanno iniziato adesso a dare fastidio perché adesso appaiono in contesti che non sono quelli dei recinti dell'attivismo, no? Si ritrovano al di fuori dei gruppi LGBTQ. Sì, li ritroviamo ad esempio nei poster di Lucca Comics and Games del 2020, così come all'interno del portale collegato al Salone del Libro di Torino troviamo addirittura la SVA. Per non parlare di giornali come ad esempio Domani, in cui c'è una rubrica con la SVA, e di molte giornaliste, professioniste, professionisti che utilizzano ad esempio sui propri canali social queste strategie. Strategie dunque che iniziano a trovarsi in contesti, come dire, pubblici, no? Ad avere una maggiore visibilità, e quindi vengono percepiti come pericolosi, perché nel momento in cui dovessero davvero trovare l'accoglienza diventassero, come dire, comuni, sperimentati da un numero crescente di parlanti, allora potrebbero assestarsi addirittura nell'italiano standard. Se questo sarà vero o non sarà vero, lo sapremo soltanto in futuro, perché la lingua si modifica a seconda delle scelte che vengono fatte dalle persone che usano quella lingua, ed è per questo che siamo tutti, tutte e tutto coinvolti in questi mutamenti, e dobbiamo scegliere dunque con estrema cura le parole. Per chiudere, come bonus track regalo l'indice, che non c'è nel libro perché mancava spazio, e quindi ho raccolto qui nell'altra slide i titoletti dei paragrafi con a fianco un po' una traccia degli argomenti trattati, ovviamente in modo molto sintetico, però magari per questo posso lasciare poi lo spazio dopo. Siccome le slide, se fa piacere, le posso lasciare, ho allegato anche una bibliografia, anche questa nel libro non si ritrova perché solo 5 erano le indicazioni che si potevano dare, però appunto c'è tempo per approfondire. Grazie.
Grazie a te, Manuela, sei stata perfetta. E sì, le slide devono essere sempre consegnate nei seminari Minerva Lab, soprattutto per i nostri studenti e le nostre studentesse. E allora, do subito la parola. Non so come vi siete organizzati e organizzata, Lorenzo e Vera. Come volete fare? Io lascio a voi la gestione.
Non ci siamo organizzati.
Va bene, allora, visto che... Allora, comincia tu, dai, Lorenzo. Così facciamo un'alternanza uomo-donna.
Benissimo, va benissimo.
Allora, innanzitutto ringrazio Manuela per due motivi, diciamo così, macro motivi. Perché il suo libro va a colmare un vuoto. Come sappiamo, io credo molto bene, in Italia manchiamo di una letteratura divulgativa su tantissimi argomenti, e forse manchiamo anche del senso di una letteratura divulgativa, cioè che cosa serve e che cos'è. Serve che persone competenti si adoperino a scrivere appunto una cosa agile, piccola, ma molto precisa, che venga incontro alla richiesta di conoscere questi argomenti da parte di chi specialista non è. E il bello di questo libretto è che lo può leggere lo specialista, che così trova bene riassunto nelle prima dette 64 pagine tante cose interessanti che di solito sono scritte invece in tomi molto più grossi, ma anche il non specialista, che ha finalmente una inquadratura molto importante del problema. E vengo al secondo motivo di grande apprezzamento per il libro di Manuela: il fatto che lei riesce a tenere insieme anche quegli argomenti che strettamente linguistici non sono. E questo è molto importante quando si tratta del problema del linguaggio, diciamo così, di genere inclusivo, quando le questioni linguistiche toccano i problemi sociali. Bisogna avere la forza di tenere insieme anche argomenti che non sono strettamente linguistici, perché sennò non si capisce nulla, non si capisce niente del problema. Il motivo per cui infatti siamo quasi quotidianamente bombardati da articoli di sedicenti specialisti che continuano a ricordarci che no, i generi sono solo due, no, è sufficiente, no, non c'è bisogno di mettere nell'italiano, ci si accorge immediatamente che, per quanto, come dire, esatti nella loro formulazione tecnica, sono articoli, sono argomenti che non toccano il cuore del problema, che è la questione sociale, e non tanto è solo quella linguistica. Se affronti solo quella linguistica, non coglie affatto la natura del problema. Manuela riesce infatti nel libretto a parlare di altri concetti importantissimi che non sono strettamente linguistici: quello di posizionamento, quello dell'origine, e grazie per aver ricordato quel concetto fondamentale, cioè la fonte da cui viene la comunicazione di chi parla, il punto di vista sempre presente nelle parole. Che è importantissimo ricordarsi, se no di nuovo sfugge completamente l'aspetto sociale della questione. Il fatto che lei lo ricorda molto spesso, pure in sole 64 pagine lo ricorda molto spesso, che abbiamo da affrontare una complessità, e questa complessità non l'affronti banalizzando, cioè immaginando che ci sia una soluzione semplice, che ci siano pochi strumenti che ti fanno avere la chiave per impugnare il problema. La complessità la affronti con strumenti complessi, il che non vuol dire che non se ne può parlare semplicemente, in modo che tutti li capiscano, ma sono complessi. E quindi ecco, per esempio, devi tenere a mente che tu affronti qualcosa che ha a che fare con le regole della grammatica, ma che poi queste regole hanno a che fare con la vita delle persone. E che quindi queste regole si tramutano in qualcosa di cui molte persone soffrono, sentono sulla loro pelle, sentono nella loro vita. Il fatto cioè che, per esempio, non si vedono rappresentate nel linguaggio è un problema sociale enorme. E se non lo capisci dalla struttura delle parole che usi, di nuovo ti sfugge completamente qual è la complessità del problema e quanto è importante parlarne. Non è, di nuovo, roba da linguisti, cioè da tecnici che stanno lì a interrogarsi su cose complicate della loro materia. E vabbè, tutto sommato, chi se ne importa, è una roba che sta lì per loro e beh, possiamo anche trascurarla. No, in realtà è qualcosa di cui, come ha detto giustamente Emanuela più volte prima, dovremmo occuparci tutti e tutte, tutto, perché, come dire, è per forza roba anche nostra. Non è che siccome io, per esempio, sono un cis etero bianco, mi posso disinteressare di questa questione dei linguaggi inclusivi, perché a me che mi importa, io tanto sono sempre incluso, c'ho il mio bel maschile che mi rappresenta sempre e buonasera a tutti. No, perché significa che nel mio spazio linguistico, nello spazio che il mio genere si è preso nella lingua, c'è qualcosa che non sta funzionando. Questo spazio probabilmente è eccessivo, dà fastidio, opprime qualcun altro. E devo rendermi conto di questa cosa. Il che non vuol dire, come molti pensano, che devo smettere di usare delle parole, che devo censurarmi, che devo... No, non è questo. È che, al contrario, dovrei imparare un modo di esprimere in maniera molto migliore, molto più ricca, la mia, il mio posizionamento come uomo bianco cisgender. Perché mi dovrei accorgere che quello che ho a disposizione adesso, per quanto uno spazio vasto e opprimente, molto probabilmente non dice tutto, innanzitutto, di me stesso. E lo posso capire solo quando finalmente questo mio spazio entra in relazione con gli spazi linguistici altrui, di chi, uomo bianco, cis etero, non è. E leggo qui una frase, non a caso ho sottolineato, è evidente dalle reazioni a cui si va incontro che quando si tocca lo snodo lingua-genere la partita si gioca non sul piano della grammatica ma su quello del potere. Eh già, stiamo proprio parlando di questo. Ed ecco perché, sottolineava Manuela, c'è sempre qualcuno a cui, per scappare una brutta espressione, ma insomma qualcuno che rosica un po', ecco, di questa questione. Perché capisce benissimo che si tratta proprio di potere, sì, si tratta proprio del suo potere, cioè della... posizione preminente in una gerarchia che occupa anche nella lingua, anche, non solo nella società, non solo nella struttura sociale, pure nella lingua. E quindi è chiaro che molti reagiscono piccati, perché hanno capito bene che gli si sta proprio togliendo la sedia da sotto. Sì, è proprio quello che sta accadendo, non perché bisogna finire per terra, ma perché probabilmente quella sedia forse deve diventare, no, so, una panchina, un divano, dove deve trovare posto anche qualcun altro. Tutto qua. Un'ultima cosa mi permetto di dire, e la dico scherzosamente in questo modo, mi permetterei di correggere sulle prossime ristampe e edizioni che sicuramente il libretto avrà, proprio la prima frase con la quale comincia il libro. Mi occupo da più di 10 anni del tema lingua, genere e discriminazione come libera ricercatrice. A me piacerebbe leggere come ricercatrice libera, perché secondo me suona meglio. Bisogna essere in un certo modo liberi per affrontare questo tipo di ricerca. Ed è una cosa che nell'ambito accademico, in parte Manuela l'ha anche detto, è ancora una qualità da ricercare. Mi sa che lo sa anche Marcella questa cosa. È ancora una qualità da ricercare, questa libertà della ricerca che innanzitutto devi avere tu come persona che vuole andare a immischiarsi in qualche cosa di poco chiaro, che vuole rimboccarsi le maniche in questioni complesse e renderle accessibili anche a chi specialista non è. Ho finito.
Grazie Lorenzo, beh figurati, non... mi hai sollevato una palla, quella sulla libertà della ricerca, che potrei schiacciare, ma lasciamo stare dai, perché voglio sentire Vena. Comunque grazie ovviamente, Vera, la parola a te.
Ma io avrei più qualche sollecitazione, ecco, nei confronti di Manuela. Io sono anche divertita in un certo qual modo, moltissimo a leggere la lingua che cambia perché mi ci rispecchio, perché sento che dietro c'è un percorso comune che probabilmente appunto accomuna tutte le persone che stanno parlando, fra l'altro, stasera, da direzioni differenti, in direzioni differenti, però alla fine militiamo tutti, tutte e tutta più o meno nello stesso quadrante della riflessione linguistica. E, il pregio, quello che io ho apprezzato molto, è quasi un Bignami, il libro di Manuela, nel senso che è proprio il libro che assegnerei a una persona che deve iniziare a ragionare su certi temi, ma non solo, come giustamente ha notato Lorenzo, sarebbe anche quasi un pamphlet molto comodo da riuscire a far leggere anche a chi molto ostinatamente se ne sta all'interno della sua propria torre d'avorio e non c'ha nessuna voglia di uscirne. Quindi, essendo molto piccolo ed essendo molto zippato, è anche, come dire, potrebbe essere pure la lettura da comodino della persona super esperta su certi argomenti. E tu accenni, anche perché sei... Non sei polemica, nel libro non c'è polemica, è molto pacato, probabilmente sei meno incazzata di me a questo punto, perché io veramente, scusate per il francesismo alle persone che forse non sono abituate a questo genere di termini, però io sono in un momento invece di grande e solenne incazzatura, però vabbè, supererò e poi quando metterò a terra tutto questo sarà qualcosa di altrettanto pacato e sorridente, però ecco, tu accenni a due cose che io mi sento dire letteralmente tutti i giorni. Cioè, la prima, tutti sappiamo che la lingua non si cambia dall'alto, ma l'assunto del ragionamento è che spesso questi cambiamenti, soprattutto quelli che riguardano, negli ultimi 10 anni me lo sono sentito dire per i femminili professionali, no? Adesso me lo sento dire per la lingua non binaria, no? Una delle cose che vengono continuamente ripetute è... La lingua non si cambia dall'alto e poi però ci si attacca, quindi non si può imporre di dire ministra, quindi non si può imporre, non so, qualsiasi strategia ampia, non voglio fare classifiche, ovviamente si sa che io preferisco lo schema, ma poi per me una vale l'altra, non siamo in gara, non siamo in competizione, ma andiamo tutti nella stessa direzione e va benissimo così. E l'altra... recentemente, ma è solo l'ultima, cioè che in parte però va in collisione con questo assunto. Ok, prendiamo atto che la lingua non si cambia dall'alto. Allo stesso momento, però, recentemente Paolo D'Achille, no, ha pubblicato sul sito dell'Accademia della Crusca una risposta di consulenza che ha un sistema che conosco bene dall'interno, avendo lavorato alla Crusca 20 anni, quindi non è una risposta che è detta legge, però comunque detta una direzione. E rispetto a cose che magari erano state pubblicate 7, 8, 10 anni fa sullo stesso sito, ad esempio a firma di Cecilia Robustelli, ho notato un ritorno alla base, nel senso che Cecilia Robustelli, una delle cose che chiariva sempre è, anche in quella sede, il maschile non è neutro. Cioè possiamo parlare di maschile sovraesteso, di maschile facente le veci del neutro in mancanza di un neutro, ma il maschile semanticamente, psicolinguisticamente non è neutro, attiva proprio canali diversi. Ora Paolo D'Achille si espone su questo dicendo forse dobbiamo serenamente prendere atto del fatto che il maschile è comunque la miglior soluzione in mancanza di altri. Ora, le persone che prima ci dicono che non si può imporre la U, lo schwa, l'asterisco dall'alto, allo stesso momento tirano fuori la risposta della Crusca per dire che quindi non si possono usare strategie inclusive, ampie, di sorta, perché l'ha detto la Crusca. Io volevo un tuo parere, un tuo commento su questo, perché invece io sono un po' sul piede di guerra, ma insomma, pacificamente e col sorriso ti chiedo cosa pensi e soprattutto come rispondi a questo tipo di sollecitazioni.
È perché tu mi vuoi stuzzicare. Perché
Manuela, scusami. Volevo solo dire che, lo dico per chi stanno scrivendo in tanti sulle chat e via di seguito, volevo solo spiegare che Lorenzo e Vera a un certo punto dovranno andare via, quindi diamo adesso la precedenza ad un dialogo tra loro tre, ma non perché vogliamo tagliare fuori le domande di chi ci sta ascoltando, ma soltanto per vincoli organizzativi, diciamo così, quindi non ce ne vogliate.
Li stiamo vedendo comunque.
Quindi, Manuela, prego.
No, dicevo che in realtà capisco molto bene, la vivo quasi quotidianamente, la rabbia di Vera, ma anche penso di Lorenzo, leggere certi articoli, certe uscite. Diciamo che nel libro mi sono proprio imposta di avere una postura, come dire, calma, proprio di prendere per mano chi legge e piano piano, pezzettino per volta, accompagnandolo a quello che io ritengo essere poi la conclusione, con una batosta finale del dire: bene, adesso che abbiamo fatto tutto il percorso, renditi conto che è qua che siamo. Però la rabbia la provo e come, ed è il motore che poi alla fine ci spinge, almeno mi spinge, no, a mettermi a scrivere di notte gli articoli per controbattere, perché poi alla fine queste persone hanno uno spazio un impatto anche sull'opinione pubblica notevolissimo, che non è controbilanciato allo stesso modo. Lo sportello della consulenza linguistica della Crusca anche se non ha un valore prescrittivo, però viene preso come punto di riferimento. Allora, se da quello spazio abbiamo una indicazione del beh, visto che è così complicato usare lo schwa, allora ritorniamo, usiamo il maschile che funzionava così bene, no? Non c'è il minimo interrogarsi appunto sul proprio posizionamento. Chi è che dice questa parola, no? Come vive e in che rapporto è con la lingua italiana? Allora è sempre rappresentato, si identifica col maschile, cioè appunto non comprende la problematicità della cancellazione, dell'omissione da uno spazio che non è appunto soltanto grammaticale, ma uno spazio proprio legato all'immaginario, quindi all'esistenza, no? All'esserci nella lingua e al diritto di avere una agency, cioè appunto un'agentività, una presa di parola all'interno di uno spazio linguistico. Quindi io nella posizione, nell'articolo, diciamo, nello scritto di Paolo D'Achille, ci ho visto però qualcosa che si spinge ancora oltre, proprio perché chiude con questa idea del facciamo che ritorniamo al maschile neutro universale che funziona benissimo. Allora lì ci ho visto davvero quel famoso backlash che ricorre nel corso della storia, e lo sfruttamento, l'appropriazione di quello che è un'esigenza di, non dico una minoranza, perché in realtà donne, persone non binary, insomma siamo in tanto, quindi non si può neanche parlare di minoranza, piuttosto di soggettività marginalizzata. Allora lui cosa fa? Prende, sfrutta questa istanza che è sì, certo, è fonte di incertezza, siamo in una fase sperimentale, si notano, diciamo, incertezze nell'uso, scelte che non sono sempre coerenti, fa parte del gioco, no? Però l'obiettivo è proprio quello di dare spazio a nuove espressioni anche in modo creativo. Allora il movimento qual è? È appropriarsi di queste istanze e sfruttarle per ritornare con un atteggiamento da restaurazione a un ancien regime in cui evidentemente quella persona si trovava a proprio agio, perché effettivamente questo cambiamento, questo aprire lo spazio linguistico è una minaccia da cui difendersi, e lo fa però a discapito dell'esistenza di altre persone, per cui con soprattutto docenti universitari e universitarie con grande firme. Raffaele Simone è un altro docente importante che anche ha un linguaggio estremamente violento, e io veramente mi meraviglio come certe persone possano mantenere l'insegnamento, no? Perché appunto non è una questione di argomentazione, perché le argomentazioni non ci sono, c'è soltanto il sarcasmo, e sono una libera ricercatrice perché evidentemente non sono strutturata in un'università, forse c'è anche un motivo, però anche ricercatrice libera mi piace tanto.
Guarda, Emanuela, io sono diventata ricercatrice di tipo A adesso, a 46 anni, quindi voglio dire, ho premesso nel mio colloquio che mi sarei occupata di queste cose, quindi ho messo le mani, in un grande impeto di mani avantismo, ho detto: raga, però cioè, non mi mettete a fare altro, questo è quello di cui mi voglio occupare. Io penso, poi rilascio la parola a Lorenzo, che ci sia molta cattiva fede nel dibattito oggi, e lo vedo anche rispetto alle voci che vengono selezionate. E mi sembra che una voce che in Italia manchi praticamente del tutto è quella delle persone direttamente interessate. E qui non penso tanto alle donne, che comunque insomma una loro rappresentanza, per quanto socialmente sia ancora piccola rispetto alla maggioranza numerica, ma penso alle persone non binarie, anche alle persone transgender in generale, cioè assumendo transgender come termine cappello, no? In cui ci sono le persone transessuali, agender, gender queer, gender fluid, non binary, intersex, le ho dette tutte, insomma, quello che tutte le varie fattispecie. Allora c'è un doppio problema. Queste persone non arrivano a ricoprire ruoli di studiosi, studiose e studiose dai quali possano dar voce direttamente alle istanze. All'estero succede già, cioè io faccio panel con università americane in cui c'è la persona, lo studioso non binario e così via, o no, che si occupa specificamente di omosessualità e così, ed è del tutto normale. Da questo punto di vista, diciamo che noi ne abbiamo di strada da percorrere, quindi mi sembra anche doveroso, a parte creare degli spazi di ascolto, no? Per questo settore minoritario, e quindi, cioè il fatto di essere minoritario non vuol dire che abbia meno diritto di far sentire la propria voce, e poi di prestare la voce anche a queste minoranze che magari fanno fatica ad arrivare ad avere una voce. Ecco, mi cheto.
Ma non posso che ribadire quello che avete già detto, non c'è migliore prova del fatto che non stiamo mai parlando solo di linguistica, del fatto che questi insigni linguisti che hanno tanto da ribadire sono i primi a non parlare solo di linguistica, perché quel tono che tu sentivi nelle parole di Simone, ma è lo stesso che abbiamo sentito in tanti altri, in realtà non c'entra nulla appunto con la questione linguistica. È qualcosa che viene fuori evidentemente da altri ambiti che loro sentono invasi, da altri spazi che hanno premura di difendere come da un attacco, come da un tentativo di presa di possesso. E evidentemente quella questione del potere, come dire, è ben nota. Noi, mi permetto di usare questo plurale, ne parliamo perché abbiamo centrato il punto, cioè la questione è quella. Dall'altra parte c'è qualcuno che evidentemente fa finta di niente, digrignando i denti, alzando i toni, ma finge che non sia quella la questione. Appunto, quando io leggo ma sì, ma allora il maschile va bene, ma dai, ma in fondo ha funzionato fino adesso, ecco, io come dire, non c'è che una spiegazione ad una presa di posizione tanto ipocrita da qualcuno che sa le cose, e cioè il fatto che stai fingendo di difendere qualche cosa che preme, tra virgolette, solo a te. Evidentemente è una tua posizione. Si chiama malafede, non la possiamo chiamare in nessun altro modo, perché o devo dare dell'ignorante a Simone, quello della Crusca, perché no, o è quella la scelta, oppure devo dire che stanno evidentemente ragionando in malafede. Il che vuol dire che abbiamo centrato il problema. Vuol dire che è proprio, ah, ok, questa è proprio la strada giusta. Bene, quindi va bene così.
Quando tu, Manuela, parli di violenza, anche nelle parole di Raffaele Simone, a me viene in mente una roba che mi ha colpito molto, che lui parla dei trans, così, che una delle prime cose, no, l'ABC, il grado zero, di quando io mi sono accostata alle persone transgender, no, e alla questione, diciamo così, anche del superamento del binarismo di genere, la prima cosa che ho imparato è stata che non si parla dei trans, ma si parla del ragazzo trans, della ragazza trans, della persona transgender. E non è rocket science, cioè non è una roba complicatissima da ricordarsi. E con questo volevo anche accennare a una roba che mi è passata nelle domande, perché una persona diceva è come imparare una lingua straniera, no? E quindi uno può avere tante esitazioni. Allora io volevo incoraggiare questa persona dicendo che l'umanità non si vede al primo passaggio, perché anch'io continuo a sbagliare. L'umanità si vede se vieni ripreso, ripresa, l'altra persona ti dice guarda, non dire che io sono, non lo so, mi viene in mente Fabrizio Acanfora, non mi chiamare persona autistica o persona con autismo, io preferisco identity first, io sono un autistico, no? Me lo sono segnato mentalmente, la volta dopo che parlo con Fabrizio Acanfora di autismo lo definisco autistico. Incontro Sofia Righetti, la chiamo istintivamente persona con disabile, e lei mi dice guarda, io preferisco person first, e quindi persona con disabilità, cioè disabilità come una delle mie caratteristiche, ma non voglio appiattirmi su quella. Uno impara. Quindi lì io ci vedo o del disinteresse totale o un po' di cattiva fede, non lo so, ma per rinfrancare invece la persona che è interessata a queste questioni, non ti preoccupare, si impara sulla strada. Cioè, è una situazione molto infiammata. Si fanno errori. Ve ne racconto uno brevissimo che non c'entra con le questioni di genere. Ho incontrato Victoria Oluboio e ho assistito a che è una attivista nera, ma nata a Pavia o a Parma, non mi ricordo mai, quindi più italiana di me che sono nata in Ungheria, e ho notato che la prima domanda che continuano a farle è: di dove sei? No? E lei risponde: di Pavia. E l'altro insiste: no, ma davvero? Di Pavia? No? E lei rimane ferma su quel punto. Cioè, ormai non fa un plissé. Poi, quando siamo rimaste sole, mi ha detto: guarda, è una delle domande che mi fa più girare le scatole, perché siccome sono nera dovrei dire che vengo dal Senegal, da quello che è, e va bene, i miei parenti, nonni vengono da lì, ma io sono di Pavia, no? E quindi a volte il privilegio bianco, diciamo così, non ci fa vedere che è una domanda, se non razzista, ma biancocentrica, no? Magari uno lo fa in cattiva fede, però la presupposizione è: se sei nero non sei italiano, no? E questo è il genere di cose che io sto imparando di continuo. Scusate, mi sono presa uno spazio un po' grosso.
No, io vi ringrazio entrambi. Se posso inserirmi un attimo, è perché nel frattempo ci sono stati davvero tanti interventi nella chat, molto più del solito, il che vuol dire che è un tema che veramente appassiona, e questo ce l'aspettavamo ovviamente. Vorrei rilanciare subito, prima che Lorenzo e Vera vadano via, questa, diciamo, provocazione da parte dell'amica Alessandra Quattrocchi, che l'ha scritto sia in chat che nel question and answer, quindi l'ha raddoppiata, e a questo punto vorrei una risposta. Alessandra dice: io come giornalista, quando posso, uso un po' i femminili e un po' i maschili, come dire, una botta al cerchio e una alla botte, però dice: è proprio ora di sfilare questa sedia, come dice Lorenzo. Quindi la sfiliamo questa sedia, e come facciamo? Ci proviamo a dare una risposta?
Io ho cominciato, come hanno fatto già tante persone, a usare queste strategie diverse, senza, per citare un altro noto titolo, senza chiedere il permesso, perché non c'è nessun permesso da chiedere. Se queste azioni, l'asterisco, la shvat, la U, sono, come dire, zeppe che qualcuno sta cercando di mettere in un meccanismo che lo opprime, e allora ce le metto pure io, perché da una parte penso di essere un buon alleato politico di persone che rivendicano un diritto all'esistenza linguistica che mi sembra uno dei diritti fondamentali. Secondo, sperimento con la mia stessa comunicazione che non ci perdo nulla a usare questi strumenti, che non mi viene tolto qualcosa o che non dico di meno. Come dice Alessandra, io ho provato e provo anche a usare entrambi i termini, provo a raddoppiare gli aggettivi, ma provo pure a usare l'intervocalica quando può. Ci sono tante cose da provare. Uh-huh. È importante cominciare a farlo, cioè, e vedere la famosa canzone, l'effetto che fa. Scopriremo probabilmente che appunto in realtà non perdiamo nulla né nell'efficacia della comunicazione né, se ancora vogliamo usare questa distinzione, nel contenuto, non è che diciamo di meno. Scopriamo però che solleviamo dei dubbi molto interessanti sul funzionamento del nostro linguaggio, che credo sia esattamente lo scopo di questo tipo di ricerche: farci venire in mente che questa cosa fantastica che abbiamo, che è la lingua, non è solamente lo strumento col quale indichiamo le cose del mondo, eppure la materia del mondo. E quindi quando qualcuna ci dice: oh, scusate, vorrei esserci pure io, è a tutte le ragioni per dirlo. E se io mi apro a quest'altra presenza, non ci sto perdendo, ci sto guadagnando. Aumento le mie capacità espressive. Allargo, lo abbiamo detto prima, la mia capacità linguistica. Non è che mi sto facendo da parte, non sto sparendo io. Come dire, non è uno spazio, no, per forza delimitato, per cui io devo occupare di meno, così entrano gli altri. No, in realtà è un allargamento a tutte queste altre esistenze che hanno ovviamente pieno diritto di vedersi rappresentate nella lingua.
Anche di essere felici.
Ovviamente.
No? Di essere perché, felici. Perché comunque nell'abitare comodamente una lingua, come dice Cioran, ci sta anche un pezzo di felicità, no? Degli esseri umani. Quindi si sottovaluta, secondo me, anche il disagio di non avere modi per definirsi. Cioè, che è stata un po' la molla che, per esempio, ha portato me a conoscere, cioè prima a improvvisare, no? Sullo schwa e poi a conoscere anche italiano inclusivo, vedo Luca Boschetto nei commenti, e scoprire tutto un mondo che non conoscevo, quindi sono andata come i gamberi, no? E poi da lì sto cercando di mettere dentro più cose, ma ripeto, anche a chi chiedeva quali strategie consigliate per l'oralità, Manuela usa la U, io ho usato un paio di schwa, una terza persona magari usa la doppia terminazione, e volevo finire dicendo una cosa, io lo scorso fine settimana ero a Berna, a un simposio organizzato dall'Associazione Svizzera di Traduttori, Interpreti, non mi ricordo mai chi sono i terzi, ma insomma, vabbè, comunque quelli che si occupano di passaggi da una lingua all'altra, abbiamo fatto questo simposio trilingue, quindi c'era francese, tedesco e italiano, con alcune incursioni sull'inglese, perché quello è come il parmigiano, va su tutto. E è stato molto interessante notare che in Svizzera, che ovviamente per definizione è multilingue, la questione non è trattata nei termini esiste o no il linguaggio inclusivo, è giusto o no che esistano strategie, ma è banalmente sulla standardizzazione. Cioè noi che lavoriamo con più lingue, come facciamo a rendere una forma come Arbeiterinnen, no? Che è sia maschile sia femminile con la doppia terminazione, con questo colpo di glottide nel mezzo. E quindi si ragionava molto praticamente su qual è la strategia più viable, no? Per passare da una lingua all'altra. E io ne sono uscita fortemente motivata, perché secondo me quello che tutti dobbiamo cercare di fare è proprio di andare in quella direzione lì, e forse anche iniziare a ignorare tutte le provocazioni, non si può, non funziona, è brutto, la cacofonia, la morfologia non si tocca e altre cose del genere.
Manuela, prima di darti la parola, perché ovviamente spetta a te ora, volevo solo dire che non possiamo, diciamo, non possiamo buttare come la polvere sotto il tappeto una questione che comunque è stata posta in una delle domande e che ovviamente per noi è centrale, essendo comunque un laboratorio di studi con una componente femminista, soprattutto dal punto di vista economico, ma non soltanto. Il problema ovviamente della resistenza spesso proprio dalle donne di farsi carico di questo tipo di sfide da molti punti di vista. Adesso parliamo solo della lingua, ma sappiamo bene le resistenze che ci sono state rispetto per dire al DDL Zan, come ad altre grandi tematiche che riguardano la diversità. Quindi, senza volerci allargare troppo, quindi non pretendiamo ovviamente oggi di dare risposta su tutto, però rispetto a questo punto avete qualcosa da aggiungere per chi ci ascolta? Nel frattempo io ho messo in chat dei link alle vostre pubblicazioni, così chiunque può leggervi poi successivamente.
Sì, sembra brutto che rispondo io, ma insomma, do proprio una risposta da uomo cis, uomo etero cis. Non mi sorprende che anche molte donne offrano questo tipo di resistenza, perché il potere piace. E se in una gerarchia che mi vede comunque non al primo posto mi ci trovo bene, perché le cose che mi sono state sempre insegnate, l'identità che io ho ricevuto funziona, io lotto per difendere quella gerarchia anche se non mi vede al primo posto, all'apice. Quando si capisce come funziona il potere patriarcale, è chiaro perché viene difeso non solo dagli uomini, perché le strutture di potere funzionano, e questo è il problema. Se non funzionassero, a che ci vuole abbandonarla? Non funziona, invece funziona. La lotta sta nel far vedere che ci sono forme alternative di gerarchie di potere che funzionano molto meglio, e bisogna impegnarsi a provarle. E quindi è ovvio che anche, appunto, come dire, lo strato oppresso può fornire un motivo di resistenza, ha paura dell'ignoto, ha paura di cambiare questa struttura nella quale comunque si trova definito, nella quale comunque ha un ruolo. E quindi comprendo che questa resistenza possa esistere. Certo, va detto nei confronti delle donne, malgrado almeno 350 anni di femminismi diversi che hanno detto in tutte le lingue, fatto vedere in tutti i modi che questa gerarchia andrebbe distrutta, andrebbe cambiata, beh sì, evidentemente sì.
Sì, aggiungerei solo una cosa prima di lasciare la parola a Manuela definitivamente, motte smezzi tu i commenti, no scherzo, ma tanto parla e dice le cose che diremmo anche noi. Manuela col suo libro mostra, come ho cercato di fare io nei miei scritti, che la questione della emersione del femminino e la questione dell'emersione del non binario possono essere tenute insieme, laddove molte anche amiche femministe, probabilmente di una branca di femminismo che è diversa dalla mia, che sono fondamentalmente intersezionale e molto verso il transfemminismo, dicono che queste cose vanno in collisione. Da quello che ho letto dal libro di Manuela, invece direi che l'idea è, ognuno può emergere a modo suo, io usando una forma inclusiva non è che rinascondo o riopprimo le donne, posto che poi quando c'è bisogno invece uso tutti i femminili del caso. Quindi io uso ministra, io uso quest'ora, se mi si presenta una persona non binary che domani diventa sindaco di una grande città, non ho problemi a definirlo sindaco o sindacu o quello che la persona vorrà. Questo è il punto. Forse noi dobbiamo andare.
Sei zero. Prego, sì, Manuela. Certo, sì, Lorenzo, sì.
E mi dispiace molto per chi ci sta seguendo che noi dobbiamo abbandonarvi adesso, però c'era la sovrapposizione con la presentazione del libro di Vera, che devo fare io, e abbiamo preferito comunque esserci in questo modo, invece di mancare del tutto l'appuntamento, e Vera si è anche sobbarcata un viaggio in anticipo per stare qua a fare...
Per Manuela questo è da altro e per Minerva la banca. Ah,
esatto, a fare questa cosa perché comunque ci tenevamo...
Grazie infinite.
Però era proprio il massimo che potevamo fare in questa disgraziata e non voluta coincidenza.
Ma vi ringraziamo davvero di cuore. Andate pure tranquilli, buona presentazione e sicuramente ci rivedremo presto.
Okay.
Buona continuazione!
Ciao, grazie.
Grazie, buona presentazione, grazie mille ancora.
Noi andiamo avanti fino alle 18:30 come d'abitudine, anzi 18:15 perché purtroppo l'aula dovrà poi lasciarci, altrimenti la mia collega Giulia Zacchia verrà chiusa a chiave dentro la sede dentro l'aula. Quindi però Manuela, se mi permetti, c'è una domanda da parte di una mia collega di Ingenere, Paola Villa, a cui fra l'altro incautamente lo scorso seminario è caduta la linea per un disguido tra me e Giulia, quindi vorrei subito dare la parola e poi ti do ovviamente la possibilità di risposta a Paola, perché mi sento davvero doppiamente in colpa nei suoi confronti. Paola, ecco, attivato. Puoi parlare perché ti ho attivato. Sì, ti sentiamo bene.
Avevo una domanda che ha continuato a girarmi in testa ed è sollecitata dalla chiusura della discussione. Mi spiace che sia le altre due persone se abbiano dovuto lasciare. E questa cosa del rispetto o non rispetto nei confronti delle persone che vogliono essere definite in un certo modo. Allora, una donna rettrice che vuole farsi chiamare rettore, io la chiamo rettrice. Una persona importante che se un giorno sì, un giorno no, scrive articoli sui giornali, femminista, e si titola, mette la sua etichetta, direttora, ma in italiano si dice direttrice, che, no, perché direttore, si vede che direttrice non le piace, direttore maschile si inventa direttora che non... è spagnolo, è portoghese, non è italiano. Quindi questa cosa del rispetto, adesso ho fatto questi due esempi perché mi sono più immediati, ma io non sono sempre d'accordo. Io uso la lingua come io penso di, per me, e io penso di doverla usare in un certo modo. Questa cosa poi della direttore mi dà particolarmente fastidio, che è un mix di, no, vorrei ma non posso, e quindi volevo sapere, avere un commento, una...
Hai trovato la persona giusta, Paola. Fra l'altro Manuela ha scritto per noi su In Genere qualche anno fa, proprio che aveva paura di avvocata, quindi ci riportiamo anche al contributo che ci aveva dato a suo tempo. Manuela, prego, la parola a te.
Sì, grazie per questa domanda. Allora, per quanto riguarda la scelta della forma direttora, è una scelta, come dire, militante, no? Perché si vuole mettere ulteriormente in evidenza una questione che è quella della scelta di un femminile. È come se si scegliesse di far rimbombare ulteriormente questa tematica. Certo, magari potrebbe andare incontro a una reazione come quella di Paola Villa, per cui c'è una sorta di rigetto, no? O una non comprensione di questa scelta, che viene appunto percepita come addirittura controproducente se si guarda invece a una diffusione dei femminili previsti dalla nostra grammatica, in questo caso sarebbe appunto direttrice. Però diciamo sono delle scelte che vengono fatte in modo consapevole, quindi ecco, sulla consapevolezza della scelta io mi sentirei di usarlo, la consapevolezza della scelta, come un po' discrimine, e anche capire le motivazioni che stanno dietro, che sono motivazioni diverse ad esempio da chi dal palco di Sanremo ha domanda, che anche qui, no, diventa problematica, perché porre la domanda come si vuole essere indicate direttrice d'orchestra, direttore d'orchestra, si risponde direttore. Qual è la consapevolezza che sta dietro a questa scelta? Ma a Torino ad esempio c'è Elena Löwenthal che per il Circolo dei Lettori ha deciso di farsi chiamare al maschile il direttore del Circolo dei Lettori. Anche di fronte quindi a queste scelte sono dettate da come dire, la consapevolezza di, del fatto che si sta abbracciando un uso sessista della lingua italiana, oppure sono delle scelte che vengono fatte in qualche modo per ripararsi, no, da eventuali critiche, per sottrarsi a quella che comunque è una scelta che ti pone, per quanto grammaticalmente corretta e prevista, però ti pone di fronte a una serie di risatine, battutine, che si riversano poi anche nella percezione di un minor prestigio del ruolo che rivesti. Molte donne scelgono per sé la nominazione al maschile proprio per vedersi riconfermato quel ruolo, quella competenza, l'importanza che la parola declinata al maschile tradizionalmente ha, mentre c'è ancora questa discriminazione vera e propria nel togliere alla variante al femminile appunto tutto l'ambito di riconoscimento di professionalità e competenza. Pensiamo ad esempio anche alla battaglia che stanno portando avanti le architette per avere il timbro professionale declinato al femminile. Quindi sono tutte battaglie che sembrano come dire banali, perché in fondo architetta è grammaticalmente previsto e parlare e rispettare le regole del nostro sistema linguistico, eppure si va avanti a son di piccole conquiste proprio per far ragionare intorno all'uso dei generi nella lingua italiana, con una grande differenza, no, tra stavo riflettendo appunto sulle scelte che si fanno rispetto al genere grammaticale. Se è una questione di identità di genere, per cui io scelgo di essere nominata in un certo modo perché fa parte della mia identità di genere, oppure se mi appoggio a un uso tradizionale, come ad esempio appunto il maschile per i nomina gentis, quindi nomi legati alle professioni e ai ruoli, perché mi è più comodo, perché in qualche modo quel maschile lì mi assicura protezione, no? Un po' quello che diceva prima Lorenzo, il sistema di potere che accoglie e tutela chi a quel sistema di potere aderisce. E quindi c'è anche questa ulteriore riflessione da fare. Non so se ho risposto pienamente alla domanda, ma spero di aver dato un po' di temi su cui riflettere.
Sì, grazie, però io non rispetto, io non riesco a chiamare una donna direttore, no, ma neanche direttora, mi dà fastidio. È una donna, è in una posizione comunque di rilievo, e quindi direttrice, perché io devo rispettare la volontà e stare a chiedere come vuoi essere chiamata? No, io la chiamo col titolo che ha.
Bisogna anche appunto notare che spesse volte chi ricorre a una nominazione al maschile non utilizza poi il genere maschile in modo coerente per tutte le altre professioni, come se funzionasse davvero come neutro, no? Perché spesso ci si ripara anche dietro all'idea che il maschile, quando indica le cariche, sia neutro. Per cui il direttore è invece assolutamente no, le cariche vengono assunte da delle persone adesso, che hanno dei corpi.
Nel senso, io ho un nome e un cognome facile, Paola Villa, corto, breve, chiaro. Mi è capitato nella mia vita molto spesso che mi venisse trasformato il nome al maschile, Paolo, perché davanti c'era prof, e forse qualche volta uno dimenticava di mettere .ssa e si vede che in università suonava meglio. Persino due volte, uno all'inizio della carriera e uno alla fine, due pubblicazioni, io le ho mandate con scritto il mio nome giusto, me le hanno trasformate al maschile. Quindi mi è capitato...
Paola, ovviamente poi il settore dell'economia è un settore particolarmente bastardo da questo
punto. Sì, ma non è che pure il mio dipartimento me l'ha cambiato in una pubblicazione, certo. L'ho scoperto un anno dopo.
Capisco bene. Scusatemi, ma il tempo scorre inesorabile. Mi sembra che rispetto alle chat abbiamo risposto più o meno a tutto, però vorrei sapere da Giulia Zacchia, che invece è in aula, se ci sono dei commenti o delle domande. Prima che la caccino via, insomma, prima che ci debba, e comunque chiuderemo ovviamente anche noi.
No, Giulia. Grazie mille, siamo collegati solo tardi, quindi scusate il nostro ritardo, però qui sono ancora studenti e studentesse che seguono, e appunto stavamo guardando anche la chat, insomma, anche il commento adesso di Stefania, molto divertente sul fatto del casalingo e casalinga, insomma, quindi quando effettivamente non viene utilizzato il maschile sempre. Grazie mille per questo intervento, e da qui non ci sono altre domande.
Benissimo, grazie Giulia. E allora riaggiungo di nuovo che in chat ho inserito diversi link ai libri, ovviamente in primis al libro di Manuela, che spero che tutti acquistino, ai libri comunque di Vera e di Lorenzo, che hanno gentilmente accettato di essere con noi per discuterne, all'articolo, ripeto, che Manuela aveva scritto per noi di In Genere qualche anno fa, ma comunque su questa tematica. E quindi ricordo anche che ho anche messo un link adesso sulla questione delle architette, anche su quello fra l'altro c'è una grande diatriba sul termine architetta, e vi invito a leggere questo articolo di In Genere. Per chi non lo sapesse, In Genere è una rivista che abbiamo fondato 12 anni fa oramai, nel 2009, 6 persone un po' spavalde, come va di moda dire adesso, pensando di e volendo fare qualcosa di realmente diverso dal punto di vista non solo della comunicazione economica, ma anche dell'intrusione nel dibattito politico-economico in ottica di genere. Nel frattempo siamo cresciute, la redazione si è ampliata, le generazioni si sono in parte sovrapposte. Siamo una rivista online, gratuita, basta iscriversi alla newsletter e si riceve automaticamente tutti gli aggiornamenti, quindi anche su questo vi invito, io e Paola Villa siamo tra le coraggiose spavalde iniziatrici di questa iniziativa ben 12 anni fa, in ottima compagnia con Roberta Carlini, Anna Lisa Rosselli, Anna Maria Simonazzi, senza la quale non avremmo avuto un editore, bisogna anche aggiungere, e Francesca Bettio. Quindi questa conversazione è stata registrata, quindi sarà resa disponibile, essendo un workshop, sulla pagina YouTube di Minerva Lab. Minerva Lab ha un fittissimo calendario di eventi da qui fino a maggio. Lo stiamo via via aggiornando, ovviamente. Al momento stiamo all'aggiornamento fino alla fine di febbraio, ma poi ovviamente arriveranno gli aggiornamenti successivi, da marzo fino alla fine di maggio. Poi ci sarà inevitabilmente un'interruzione durante l'estate, ma ritorneremo senza dubbio a cominciare da settembre. Quindi, insomma, non perdeteci di vista, rimanete con noi, e davvero grazie Emanuela per questa boccata d'aria fresca su un tema così importante e vitale per tutti noi.
Grazie Marcella, grazie a tutte le persone che hanno seguito in tutti i modi in cui sono riusciti a farlo, e un saluto esteso.